Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design.
Il titolo del podcast di oggi è La seconda vita di Pandora.
Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno e direi che è abbastanza prevedibile da dove derivi, nel senso che non so se ve lo ricordate perché già ci seguivate o no, ma qualche tempo fa, forse 8 mesi fa, diciamo
sì, circa un anno,
abbiamo fatto un podcast in cui abbiamo un po' detto a nostro avviso quale sarà, secondo ovviamente quello che era in quel momento Pandora, il suo futuro e già qual era il suo presente, quindi un momento in cui Pandora non funzionava. Poi adesso tra poco magari faremo un breve riassunto. E negli ultimi tempi però Pandora ha subito un bel cambiamento, più estetico che in realtà poi di sostanza o di posizionamento, che a nostro avviso era quello problematico. Secondo noi valeva un po' la pena fare un update di appunto quello che è stato il brand negli ultimi mesi, perché c'è qualcosa, secondo me, qualche spunto interessante sia per noi che per voi.
Vi facciamo un brevissimo riassunto del vecchio podcast se qualcuno non l'avesse sentito. Ovviamente se volete andarlo a recuperare lo trovate sempre diciamo tra i Mea Talk su Spotify.
Sì, perché chiaramente
podcast.
Magari faremo dei riferimenti a quello, certo, che abbiamo già detto, e adesso andremo un po' più a fare una sintesi più che un riassunto, sennò stiamo qui fino a domani, come
e
ben immaginate.
Allora, in soldoni, quello che era emerso dallo scorso podcast era un grave problema di posizionamento del brand Pandora, che era iniziato come brand che per i prezzi, per la comunicazione e per tutta una serie di motivazioni si riferiva ad un pubblico medio-alto a livello di età, quindi comunque a inizialmente solo a donne o ragazze dai 20-25-30 in su, e man mano non si sa bene per quale motivo il brand si è sempre più svalutato agli occhi del pubblico ed è arrivato anche in mano alle giovanissime, tanto da diventare uno dei regali più quotati per le comunioni. E questo chiaramente aveva creato un grande problema, perché naturalmente una cosa che è desiderabile da una bambina che fa la comunione, quindi a 7 anni penso, 7-8 anni, non può essere altrettanto desiderabile da una donna di 30 che lavora, magari si sta per sposare, vive da sola, ha un certo stile di vita e anche una disponibilità economica. E quindi questo, secondo noi, era andato a un po' togliere il posizionamento del brand al brand stesso, che si era ritrovato a comunque avere tanti acquirenti, perché la fila da Pandora non è mai mancata, ma effettivamente hanno risultare più desiderabile, che poi invece è la cosa che un brand ricerca più in assoluto.
Sì, mi sento di dire che è un po' come il discorso degli articoli di cancelleria di Chiara Ferragni, cioè l'importante per un brand non è oggi che cosa succede, ma resiste tra 10 anni, sarà sulla cresta dell'onda tra 10 anni o tra 20 come lo è oggi, ed è quello l'obiettivo a cui bisogna pensare, soprattutto per un colosso del genere. Non è la bancarella o il piccolo brand, lo small business, che dall'oggi al domani può subire un cambiamento drastico e qua, cioè, nessuno se ne accorge. Chiaramente parlare di Pandora, è chiaro a tutti che cos'è Pandora, se domani dovesse stravolgersi potrebbe portare pro e contro. Per cui avevamo identificato come problema principale il fatto che fosse, a parte mainstream, quindi sulle braccia e sulle mani di tutti, ma soprattutto il fatto che vendesse proprio a tutti e che quello fosse il target. E come vi diciamo sempre, quando per un brand il target è tutti, c'è un problema, perché non siamo tutti uguali, esistono delle mini categorie, no, di persone, e come vi diciamo sempre, non prendetela come una cosa negativa. Semplicemente ognuno di noi si sente di appartenere a una nicchia, o a volte non è una nicchia, è un gruppo più grande di persone, no? E ogni cosa che compriamo contribuisce a definire e a definire per gli altri chi siamo. E in questo ovviamente non c'è assolutamente nulla di male. Però quando una cosa è pensata per tutti e comunica un po' a tutti, è sintomatica del fatto che evidentemente non ha una personalità così forte. Se non c'è una personalità, a lungo andare un brand del genere non vende più, o comunque stufa.
Ma negli ultimissimi tempi Pandora ha fatto effettivamente dei cambiamenti. Avrete sicuramente visto, noi in primis ne abbiamo parlato, della campagna Pandora Me. Ha deciso di iniziare a prendere una serie di testimonial italiani e diciamo di rappresentanza a livello mondiale molto legati al mondo di TikTok. Si è aperta agli uomini, cosa che non aveva mai fatto esplicitamente, penso.
Diciamo che io ho sempre notato che i commessi nei negozi Pandora, uomini, ovviamente indossavano i prodotti
tra
Pandora.
Sono molto unisex. Come
sì, però non ne avevano mai fatto pubblicità, ma anche banalmente nei negozi io ho sempre visto volti di donne, mai di uomini. E invece adesso, nel video promozionale che insomma è stato lanciato in tutto il mondo, che è stato anche a Times Square, dove c'è Cecilia Cantarano, per esempio, e Edison Re, per dire due nomi, che uno ci è caro perché è nostra compaesana e l'altro perché penso sia la più famosa delle persone coinvolte, ci sono appunto, non ricordo adesso, uno o due ragazzi, però insomma è evidente cosa stiano comunicando, e anche adesso se voi andate in negozio ci sono volti dei ragazzi che fino a quel momento non erano stati presenti.
Anche per la campagna in generale di comunicazione in Italia sono stati assoldati in primis Mattia Stanga, anche di questo noi abbiamo parlato, ottima scelta secondo noi, e H7 sta girando proprio in questi giorni il suo TikTok, sicuramente l'avrete visto perché è sponsorizzato a pallettoni, cioè a me capita almeno 3 volte al giorno, quindi immagino anche a voi. Quindi effettivamente ci sono stati dei cambiamenti, sicuramente diciamo Pandora ha preso un po' la palla al balzo, quindi di aver abbassato a livello di età chiaramente il suo target, e si sta riposizionando in quel senso, ma secondo noi i cambiamenti principali sono avvenuti più che altro sulla superficie.
Sì, è molto evidente un cambiamento nel design. Ora non siamo così esperti di sapere se sono gli stessi, ma mi sembra di sì. Ad ogni modo probabilmente hanno cambiato semplicemente rotta, nel senso hanno capito che bisognava un po' svecchiare l'atmosfera, proprio perché ormai i maggiori acquirenti sono i giovanissimi, e quindi hanno anche introdotto, non so se ci avete fatto caso, i colori. Cioè mentre prima gli anelli, per dirvi, o i bracciali erano tutti color argento o color oro rosa o color oro, adesso sono anche fucsia, verdi, blu, quindi insomma anche per incentivare tutta questa parte colorata che è evidente che sia destinata alla generazione Z e non a una donna o a un uomo più adulto. Che poi li possano comprare è un altro paio di maniche, ma non è il target che loro avevano in mente. Quindi a nostro avviso questo nuovo design, questo lancio di questa collezione che viene presentata proprio come un omaggio a questa generazione ultima che è uscita super social, super colorata, super energica.
E poi sono tutti prenti TikToker i suoi.
Esatto, quindi molto tecnologica, è sicuramente un buon boost al brand, nel senso che dà una ventata d'aria fresca, tanto che anche noi passando per le vetrine abbiamo detto wow che figo questa cosa.
Ci è venuta voglia di
entrare.
E dopo tanti
io penso
anni.
Che saranno, non lo so, 5 anni che non compro Pandora di Mia Sponte, magari me l'hanno regalata ma io non l'ho comprata perché non sentivo più il bisogno di appartenere a quel brand, cioè lo ritenevo una cosa che ormai avevo superato, una cosa che apparteneva ai miei anni del liceo e che quindi, come tante cose che indossavo al liceo, non voglio in alcun modo più vedermele addosso. Quindi il boost c'è stato, ma il problema del lungo termine a nostro avviso rimane sempre lì, sempre presente, è un po' oscurato, ma c'è.
Diciamo che un'altra cosa che ci ha lasciato un po' perplessi rispetto a questo cambiamento che definiremo di facciata, ma non in termini negativi, cioè più superficiale, più della parte che vediamo,
estetica,
è però una discrepanza, secondo noi, a livello di target di riferimento e prezzi. Perché se è vero che prima Pandora tentava di riferirsi ad un target più alto a livello d'età, e adesso si è abbassata, sempre non in termini negativi, ma abbassata perché l'età è più bassa, alla generazione Z, contemporaneamente sta alzando i prezzi. Io non
parecchio.
So se voi di recente siete entrati dentro Pandora, io sì, perché volevo comprare a Martina il portachiavi di Pandora per il compleanno come regalino in aggiunta, perché pensavo, insomma, mi venisse a costare non più di una quarantina di euro, mi sono trovata davanti a un portachiavi che forse ne costa 170, 140, non lo so, ma tantissimo, cioè quasi come un portachiavi di Tiffany. E questo chiaramente ci porta a non comprendere la visione d'insieme, cioè ci riferiamo alla generazione Z ma stiamo innalzando i prezzi.
Quindi capite che c'è un po' un punto interrogativo, cioè i prezzi parlano a un target ma poi il prodotto in sé parla un altro, quindi rimane appunto il problema dell'altra volta, quindi questo volere un po' vendere a tutti, quindi da una parte strizzare l'occhiolino con i prezzi che rimane un po' secondo me un sistema arcaico, cioè la cosa che costa tanto allora vale tanto, e non è così, anche perché qualitativamente parliamo tra di noi, Tiffany non è, cioè Pandora non è Tiffany, nel senso che se voi ancora volete fare un regalo di status, la bustina celeste batte la busta bianca, banalmente perché di buste di Pandora bianche sotto Natale ne vedete, penso, una a ogni angolo di Tiffany, ma proprio per pensiero no, perché Tiffany automaticamente si è pensato a pensare, no? Si è portato a pensare che costi tantissimo, quando in realtà se voi adesso andate a valutare i prezzi, la collezione, diciamo, base di Tiffany costa quanto
sì,
quella
sì,
di Pandora, quindi
sì.
E stiamo parlando di Tiffany e Pandora, quindi c'è un po' un problema di posizionamento a mio avviso, perché i prezzi suggeriscono qualcosa, ma poi il prodotto, la comunicazione del prodotto ne suggerisce totalmente un'altra.
Soprattutto perché sembra quasi che Pandora voglia riprendere il posizionamento che aveva Tiffany, che ha ancora, ma che aveva in maniera molto più prepotente quando noi eravamo liceali, ovvero lo status della generazione Z di adesso e di noi, che non so che generazione eravamo al tempo, come eravamo definiti, ma diciamo più alto spendente. Però c'è già chi ricopre quel ruolo e, come ha detto Martina prima, è Tiffany, cioè se c'è un quindicenne, un tredicenne che si può permettere di spendere 200 euro per un braccialetto, andrà da Tiffany, non andrà comunque da Pandora.
Sì, perché il problema è sempre di percepito, perché comunque un prezzo così alto suggerisce un pensiero, cioè Pandora prima a mio avviso era il brand dove tu passavi e ti facevi un regalino costoso, perché non è mai stato cheap a livello di prezzi, mai super accessibile, ma comunque con una quarantina, una cinquantina di euro ti levavi lo sfizio del mese. È per farti un regalo se avevi preso un buon voto a scuola, se avevi preso la patente, non lo so. Adesso arriva a dei prezzi tali, anche perché chiaramente sta sempre di più realizzando degli upgrade della parte base, nel senso che il bracciale base non lo compra più nessuno, l'anello base non lo vuole nessuno, Pandora ti comunica che devi avere tre anelli con il ciondolino che li lega e tutta quella roba in totale viene tipo 200 euro e ovviamente nessuno compra la cosa passando, poi nessuno, qualcuno sicuramente sì, fortunato, però ecco, non c'è più il concetto di passare e compro qualcosa. E quella cosa è problematica, perché a che target è riferito? Perché la persona che vuole appunto spendere così tanto, a meno che non sia un appassionato di Pandora o non sia proprio in fissa con quel determinato oggetto, vada un altro brand. Vi basti pensare che la linea basica di Gucci
in
argento
non
costa niente, cioè costa più l'argento di Pandora che l'argento di Gucci, e capite che Pandora è una cosa, la busta di Pandora è una cosa, la busta di Gucci è un'altra, cioè proprio a livello di percepito, se voi fate un regalo a qualcuno, io non penso che sia molto opinabile qual è l'impatto.
Ah beh, certo.
Poi il gusto è un'altra cosa, ma l'impatto è, cioè c'è un abisso tra le due cose, nonostante poi se tu vai a vedere i prezzi sono praticamente sullo stesso piano.
Quindi noi nella scorsa puntata, diciamo, di questa analisi su Pandora avevamo detto che secondo noi il modo per riprendersi sarebbe potuto essere quello di innalzarsi a livello di prezzi sicuramente, ma anche e soprattutto a livello di target, quindi puntare su persone più grandi di età banalmente, e soprattutto andare un pochino a rimpinguare la collezione di gioielli, magari iniziando a inserire delle pietre preziose, eccetera eccetera. Questa cosa non è stata fatta, è stata scelta un'altra strada, che a mio avviso non è necessariamente sbagliata, perché loro sono andati da tutt'altra parte, quindi hanno seguito un po' anche il posizionamento che il brand aveva in automatico preso nel mercato grazie ai consumatori che lo acquistavano, che anzi è sempre un'ottima scelta, perché alla fine sono i consumatori che definiscono dove si posiziona un prodotto. Il brand
sì,
può...
però non è necessariamente, anche qui va detto, una cosa positiva, perché...
Certo, non è necessariamente una cosa positiva, ma poteva essere una scelta strategica. In questo caso però, secondo noi, continuano ad esserci gli stessi errori, perché se da una parte ci rivolgiamo alla generazione Z con la nuova campagna, eccetera eccetera, i prezzi si innalzano e quindi effettivamente non ci rivolgiamo veramente a quella generazione, e soprattutto in contemporanea alla campagna con i TikToker, alla campagna con la Cantarana, alla campagna con Mattia Stanga, alla campagna con H7, che vi rendete conto da soli a quale target si riferiscono, quanti anni hanno le persone che le seguono, abbiamo contemporaneamente le sponsorizzazioni da parte di Paola Turani e Eleonora Petrella, che sono totalmente da un'altra parte. Quindi ancora una volta ci troviamo nella confusione più totale, e secondo noi l'unico modo per uscirne a questo punto è cercare di sdoppiare un po' il brand e
questo
andare...
in realtà l'avevamo suggerito anche l'altra volta, quindi
ci autocitiamo
perché oltre appunto a suggerire di ampliare la selezione di materiali, cioè di non utilizzare l'oro placcato, ma l'oro puro, o di utilizzare pietre preziose, non gli svaroschini che ovviamente oggi siamo tutti abituati, cioè una volta magari potevano ancora fare impressione, ma oggi sappiamo tutti che il loro valore è pari a zero, quindi che stai pagando soltanto l'argento intorno, che anche quello dall'orafo ti costa 2 lire, come si suol dire, per cui di impreziosire la qualità e quindi automaticamente giustificare un prezzo alto e quindi magari far concorrenza anche agli altri brand di lusso, che già sono lusso, oppure di sdoppiarsi e quindi realizzare quello che hanno fatto tantissimi marchi che sicuramente conoscete. Uno che ci è venuto in mente prima quando scriviamo il canovaccio è Moschino. Moschino ha la sua linea Moschino, che è inaccessibile ai più, e poi c'è Moschino Love, che molto spesso trovate negli outlet, dove una borsa vi può costare anche 60 euro, che capite che per avere un pezzo del mood di Moschino è nulla, visto che una borsa invece venduta nella boutique a Via del Babuino a Roma vi costa 2300 euro. Quindi l'illusione di poter far percepire a un target una parte del brand, ma il brand di fatto punta, diciamo, il lusso vero da un'altra parte, perché altrimenti così si crea una comunicazione che a nostro avviso è un po' confusionaria. Pensate quindi alla confusione di trovarvi davanti, da una parte una comunicazione per la generazione Z super colorata con H7, con Cecilia Cantarano, con Edison Re, e poi dall'altra trovarvi i post sponsorizzati di Valeria Angione, di Eleonora Petrella o di Paola Durani, che già loro tre comunque tra di loro sono diverse, sono tutte e tre donne di successo che sul web stanno ottenendo grandi risultati, ma in tre filoni di comunicazione totalmente diversi. Poi che loro facciano parte della stessa agenzia e che siano amiche non è abbastanza per dire che fanno parte dello stesso target e che comunicano lo stesso target. Ma soprattutto penso a Paola, che delle tre è chiaramente la più distante dalla generazione Z, banalmente perché in questo momento il suo focus principale, avendo avuto un bambino, è la parte, no, del genitore, che comunque è una parte che automaticamente ti fa sentire più adulta. C'è anche una ragazza di 20 anni, mamma, è automaticamente percepita come più vecchia, ma non lei, certo, ovviamente, ma semplicemente quello che comunica, cioè un universo valoriale lontanissimo dalla generazione Z, e non per non per un dato anagrafico, chiaramente, perché Paola chiaramente è giovanissima, ma ciò di cui parla, la vita che fa, è quanto di più lontana dalla generazione Z. E quindi il fatto che contemporaneamente esistano queste due comunicazioni sugli stessi praticamente prodotti è un po'...
Crea confusione,
anche perché questo significa che lo stesso store dovrebbe essere nello stesso momento presidiato da donne adulte e da ragazzine minorenni, e questa cosa è un po' strana perché ogni negozio, banalmente se ci fate caso e guardate, ha la sua clientela, o per dato anagrafico o per stile a livello estetico ben definito, ma comunque ognuno ha il suo gruppo a cui parla, no?
Certo, banalmente pensate a Max Mara, poi è chiaro che dentro Max Mara ci sta anche la ventenne straricca che si va a comprare il Teddy, ovvio, ma voi vedete dentro frotte di donne sopra i 40 solitamente, cioè comunque anche per lo stile è un marchio che si riferisce a donne adulte e altospendenti.
Sì, direi che il target di Max Mara sono le persone altospendenti, non c'è un'età, è vero, ma c'è comunque una cosa che le accomuna, perché ovviamente non è necessariamente l'età ad accomunare le persone che comprano all'interno di un brand o di un negozio, ma o il contesto sociale o in questo caso il fatto di essere altospendenti. Se entri da Max Mara e sai che un maglione non ti costa meno di 200 euro, sai a cosa vai incontro. Poi puoi anche andare a farti un giro, ma sicuramente se poi compri perché fai parte della cerchia delle persone a cui il brand comunica.
Qualcuno di voi potrebbe dirci però per esempio GHD fa comunicare i suoi prodotti contemporaneamente a Chiara Ferragni e a Carlotta Fiasella e a Emily Pallini e a tutte le TikToker, ma anche a Paola, ma anche a Eleonora Petrella, ma anche appunto a Chiarona Nazionale sempre presente, che è proprio testimonial del brand, eccetera eccetera. Vero, ma in questo caso a nostro avviso si tratta di due prodotti molto diversi. Da una parte c'è un prodotto, come dire, che offre un servizio, cioè è un prodotto che fa qualcosa e che
serve.
Esatto, e che rappresenta l'eccellenza insieme a Dyson. GHD e Dyson sono, no, le due eccellenze dello styling dei capelli in quel campo. E quindi può essere, come dire, comunicato da tutti, anche perché comunque non raggiungono mai prezzi folli. Dall'altra parte, il gioiello è di per sé una cosa che non serve. Il gioiello dà solo status, se voi ci pensate, cioè è solo un modo per esprimere al mondo o a noi stessi o ad entrambe le cose chi siamo. Quindi è chiaro che Se io Alice di 24 anni voglio esprimere al mondo chi sono, non voglio un gioiello che contemporaneamente viene indossato da Paola Turani, donna, adulta, con un lavoro, una casa, un marito, un figlio, eccetera, eccetera, e da una TikToker di 17 anni che, per quanto fighissima, bravissima e inspiring per me,
va al liceo,
quindi non voglio... Non vorrei essere lei, perché io lì non ci vorrei tornare, ma in generale chiaramente è proprio uno step di vita diverso.
Sì, perché come vi diciamo sempre, ognuno di noi fa delle scelte in base a chi si ispira. So che qualcuno di voi magari dirà: no, ma io non mi ispira a nessuno. Tutti noi, consciamente o inconsciamente, ci lasciamo ispirare, appunto in maniera più o meno conscia, da chi ci piace o cosa ci piace. Se noi seguiamo, non lo so, 20 influencer, è perché di quelle influencer noi vediamo quello che noi vorremmo essere, o quello che in realtà vediamo magari già come noi siamo e che quindi sentiamo affine e che quindi seguiamo, e questo è il motivo per cui seguiamo qualcuno, o perché vorremmo essere così, o aspiriamo ad essere così, oppure perché siamo già così. E mentre su una piastra per capelli, come dire, è un oggetto che rimane dentro casa, anche se utilizzaste la piastra da 20 euro di Amazon, l'importante è che faccia il suo lavoro, perché lì c'è un obiettivo che deve essere raggiunto, cioè che il capello deve essere o riccio o liscio, per cui lì mi sento di dire che se uno poi vuole farsi un bel regalo si compra GHD o Dyson, ma comunque siamo lì, basta che stiri bene i capelli e non te li rovini. Quando parliamo di gioielli, ma come se parliamo di abiti, come se parliamo di
borse
o scarpe, innanzitutto esistono infiniti marchi, mentre di piastre ne esistono 2, 3 e poi l'infinito mare magnum di cose sconosciute su Amazon. Di gioielli penso che potremmo stare qui un anno a elencare, sì, i nomi di brand che esistono, dal lusso al accessibile, non a tutti ma abbastanza, al medio accessibile, all'accessibile, al gradino più basso, no? Cioè andiamo da un euro fino a roba che costa 50.000 euro a collana, quindi c'è un'enorme proprio differenza tra ogni gradino, no, di questa scalinata, che sono appunto i gioielli, la moda, eccetera. E questi prodotti non fanno altro che dire: io appartengo a questa categoria, perché con la collana non è che ve ci sventolate o, non lo so, fa qualcosa per voi, vi porta il caffè, non fa nulla la collana.
Peccato, ma...
purtroppo deve piacervi e deve o essere un ricordo ovviamente affettivo, oppure la portate perché? Perché vi sentite più belle quando, o più belli ovviamente, quando vi guardate allo specchio e volete che gli altri vedano quello che vedete voi. Lo stesso vale per gli anelli, lo stesso vale per gli orecchini e per tutto. Quindi in quel caso l'unico, come dire, fattore è lo status.
Ma anche perché banalmente, ora, lasciamo perdere gli influencer, lasciamo perdere i modelli, lasciamo perdere tutto, ma voi pensate, maschio, femmina, è indifferente, portate un orologio di una marca X, che insomma non lo so nemmeno che marca ho in mente, quindi non la dico. Andate a cena da vostra nonna e c'è il vostro cuginetto, la vostra cuginetta di 4 anni, che ha il vostro stesso orologio, uguale, stesso modello, stessa forma, stesso colore. A voi quell'orologio piaceva tantissimo perché vi faceva sentire, magari voi avete, non lo so, siete nell'età del liceo, è il vostro primo orologio che vi fa sentire un po' man in business o businesswoman che va in giro, guarda l'ora perché è impegnato, no? Nel momento in cui lo vedete al vostro cuginetto, alla vostra cuginetta, questa cosa vi sbilisce. Ma come nessuno di noi vorrebbe mettere addosso una maglia con scritto Chicco? Ma non perché le magliette di Chicco non siano buone, ma perché le portano i bambini. Quindi l'associazione al più piccolo, soprattutto, a meno che voi non abbiate 60 anni e quindi siate già nella fase in cui volete essere più giovani, è quasi sempre sbilente, perché invece cerca in automatico, con i prodotti che acquista, di innalzarsi a livello aspirazionale a quello che è il suo punto di riferimento, che per ognuno è diverso, ma che c'è per tutti.
E questo discorso ovviamente riguarda soltanto questi prodotti definiti di status, che effettivamente non fanno niente per noi, servono soltanto per abbellirci, perché ovviamente Nintendo è giusto che mandi la console allo youtuber di 15 anni e a quello di 45, perché la Nintendo fa qualcosa, è un intrattenimento, quindi esattamente come può intrattenere un ragazzino piccolissimo, può intrattenere anche un uomo o una donna adulta, perché in quel caso la Nintendo non ha uno status, è semplicemente una marca che produce determinate console, determinati giochi. Ben diverso è per un paio di scarpe o per una borsa o per un gioiello.
Quindi diciamo che in soldoni, secondo noi il problema, nonostante ci siano stati grandi passi avanti, e su questo mettiamo le mani avanti, anche perché, come abbiamo detto prima, noi stessi abbiamo riscoperto una voglia di avere delle cose di Pandora, e noi chiaramente poi, essendo molto dentro il mondo della comunicazione, chiaramente facciamo molto più caso a queste cose, e visto che ci è tornata la voglia, siamo certe che insomma un buon lavoro in questo momento l'abbiano fatto, ma il problema di fondo rimane, cioè a chi vuole vendere Pandora? Vuole vendere alle ragazzine e ragazzini di TikTok? Vuole vendere a le donne e gli uomini in carriera che si stanno affacciando al mondo degli adulti? Vuole essere un gioiello di status? Vuole essere un gioiello friendly, simpatico, spigliato di Valeria Angione? Cioè, chi vuole essere? Continuiamo a non capire chi vuole essere. Questo secondo noi è il più grande problema.
Anche perché, per quanto la comunicazione sia estremamente migliorata, la comunicazione non è tutto. Cioè, poi alla base deve comunicare qualcosa che funziona. Poi, chiaramente il modo in cui lo fa determina a volte il successo o meno di un brand, di una collezione, eccetera. Però chiaramente alla base ci deve essere una coerenza di fondo che la comunicazione semplicemente fa emergere al meglio, ma non può risolvere tutto quello che c'è stato. Quello che abbiamo notato sicuramente in positivo è una grande inclusività, quindi il coinvolgere tutte le categorie, quindi stando molto attenti anche appunto all'includere nella campagna ragazzi come Mattia Stanga, che finora non avevamo praticamente mai visto. Quindi il passaggio verso l'inclusività c'è stato ed è fondamentale, perché per tutti i brand ormai è uno step necessario. Uno,
male.
Perché eticamente e moralmente giusto e doveroso verso il mondo, visto che siamo nel 2021. Tuttavia nel marketing la parola inclusività ha un significato un po' diverso, perché chiaramente devono essere rappresentate tutte le categorie, uomini, donne di tutte le religioni, di tutti i colori nel mondo, ma appartenenti tutti allo stesso target che tu hai individuato. È lì che non ci deve essere la discriminazione,
quindi
perché è quella che è sbagliata. Ma non possiamo pensare che l'inclusività sia il coinvolgere e il parlare a tutti, iniziando a tutte le categorie di gruppi, perché in quel caso non è inclusività, è vendere a tutti, è aver pensato un prodotto per tutti, che però probabilmente l'unico prodotto per tutti può essere Coca-Cola.
L'acqua.
Sì, insomma, cose o non lo so, la pasta è un prodotto per tutti, ma un gioiello che ha un design specifico non può essere considerato un prodotto per tutti, deve essere per tutti quelli del target designato. Quindi se il target è uomini, donne, e quello che tutta la comunità LGBTQ+, di, non lo so, 50-60 anni, è giusto che tutti i 50 anni e 60 anni, in tutte le loro forme, colori, eccetera, vengano rappresentati, ma non è coinvolgere
il
bambini
TikToker
di 10 anni, i bambini di 20, i bambini di 20, no, dai, i ragazzi di 20, il trentenne, il 35enne.
Ti sei data della ragazza, Martina,
non
sei più una ragazza.
Mi sono data della bambina, che forse è pure peggio.
Quindi sicuramente in questo Pandora ha fatto un grande passo avanti e insomma va riconosciuto, però ecco, secondo noi la cosa più importante è fare un passaggio indietro e capire esattamente non a quale categoria ma a quale target si vuole riferire. Quindi se il target è la generazione Z, sarà poi all'interno della generazione Z che andrà applicata la legge dell'inclusività, e a quel punto modellati prezzi, comunicazione, tipi di gioielli che vengono prodotti, perché chiaramente, banalmente, un orecchino che piace a me, che ho 24 anni, non piace a mia madre che ce n'ha 55. È ovvio, abbiamo gusti diversi, abbiamo immaginari diversi, abbiamo reference visive diverse, siamo nate e cresciute in anni diversi, quindi tutto deriva da una decisione iniziale che sembra, poi sicuramente sarà stata presa, ma all'effettivo condensarsi poi delle decisioni del brand sembra non essere stata presa, perché il brand sembra andare in tante direzioni contemporaneamente, e secondo noi se questa cosa non cambia Pandora vivrà dei momenti di oscillazione molto pesanti.
Sì, a quel punto diventeranno le collezioni a decidere,
esatto,
del brand, e questo è pericolosissimo, perché l'anno in cui viene inventato o creato un prodotto che, per dirvi, diventa virale su TikTok, il brand fattura milioni. Nel momento in cui la collezione non è abbastanza hype per finire sui social, andrà meno bene, e questo a mio avviso è pericolosissimo per un colosso che vanta centinaia di migliaia di punti vendita in tutto il mondo.
Sì, diciamo che appunto chiudiamo il podcast con un bilancio a metà tra il positivo e il negativo. Ci sono stati tanti passi avanti, ma tanti ancora devono essere fatti.
Siamo fiduciosi che questo sia soltanto un podcast a metà di un processo di,
aspettate,
di rebranding, diciamo, verso cui Pandora si sta avviando, che magari avverrà da qui a un anno.
Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi, su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram @mezzen.agency. Alla prossima!
Ciao!